Stefano Impallomeni e Marco Piccari insieme in quest'ultimissima parte di Maracanà. E allora, caro Stefano, visto che l'avevamo detto e mi fa molto piacere perché poi abbiamo parlato, no, in questa trasmissione di quello che abbiamo visto ieri, ci è piaciuto molto, abbiamo sottolineato molti passaggi nella trasmissione di oggi, allora ne voglio parlare e mi fa tantissimo piacere averlo qui con noi, con Luca Marelli. Ciao Luca, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao, ben trovato. Buon pomeriggio a voi.
Come stai?
Buon pomeriggio. Tutto?
Bene, molto bene.
Bene, bene, bene. Allora Luca, noi stavamo commentando, abbiamo commentato anche insieme agli ascoltatori quello che abbiamo visto ieri. Personalmente e Stefano siamo rimasti molto colpiti in positivo per il messaggio che è arrivato, anche per cercare, l'abbiamo definita un po' un'opera, diciamo così, informativa e anche educativa sotto certi aspetti, per capire, no, quello che c'è, quello che avviene, no, quando vengono prese determinate decisioni. Quindi volevamo un po' condividere questa cosa con te, come che ieri seguendo la trasmissione abbiamo anche apprezzato moltissimo, anche come possiamo dire Stefano, la presa di posizione di Rocchi in certe situazioni, no? È stato
netto
sì. chiaro. Quindi, ecco, che sensazioni hai avuto tu stando lì, che tipo, diciamo, di valutazione fai?
Ma guarda, io credo che quello che a cui servirà veramente questa trasmissione è portare un po' di chiarezza su alcuni aspetti che vengono spesso volontariamente o meno travisati, e io credo che questo sia importante. Io credo che ieri quello che è emerso con forza da quello che abbiamo ascoltato è la grande attenzione, la grande professionalità che c'è dietro al lavoro, esatto, dei baristi e degli arbitri in campo. E forse qualcuno si sarà anche accorto della pressione sotto la quale lavorano sia in sala bar ma soprattutto in campo, perché abbiamo sentito anche le pressioni dei giocatori, di tutto ciò che ruota attorno alla partita. E io credo che piano piano riusciremo anche a fare passare qualche messaggio, ma naturalmente c'è anche la parte regolamentare, perché nella lettura che ci sarà anche in futuro passeranno comunque dei messaggi relativi al regolamento. Chissà che non riusciamo anche a sfatare taluni miti che ancora resistono.
Tipo, scusami Luca, quale?
Ma no, dico anche tipo regolamentari, nel senso che per esempio c'è ancora tanta gente che pensa che un barista viene, che richiama l'arbitro e l'arbitro non risponde alla chiamata oppure si rifiuta di andare al bar. Ecco, vedremo questi piccole leggende che ancora
che ieri questa è stata per esempio sfatata, Luca, no? Permettimi, ieri è stata proprio chiarita che non è così.
Assolutamente sì, ma è sempre bene ribadirlo, perché sì, poi sì, alla fine periodicamente escono queste voci o queste teorie.
Io una cosa non ho capito fino in fondo, Luca, te lo chiedo perché è stata poi la questione che tu hai posto a Rocchi, no? Sui voti agli arbitri. Voglio capirla un po' meglio. Cioè, Rocchi ha spiegato che ci sono dei casi, degli episodi talmente complicati dove l'eventuale, diciamo, scelta non va ad inficiare il voto all'arbitro. Ho capito male? Perché poi la valutazione, la votazione c'è, perché poi c'è una graduatoria a fine anno, come ha spiegato Rocchi, eccetera. Però ci sono dei casi che esulano da questo tipo di valutazione?
Sì, nel senso che sono episodi che sono talmente difficili da cogliere in campo che un'eventuale correzione con il VAR non comporta una penalizzazione. E ho fatto quell'esempio di Monza, perché live, anche per me, anch'io vedendo live l'azione, ero quasi convinto che fosse rosso, ero convintissimo che fosse rosso.
Sì.
Poi rivista l'azione, per chi ha seguito le partite la settimana scorsa, si ricorderà che dopo aver visto l'azione mi sono corretto e ho detto no, effettivamente questo è cartellino giallo, perché non è un cartellino rosso, anche se live sembrava un cartellino rosso chiaro. E perciò Marinelli sostanzialmente sarà penalizzato perché non ha cambiato la sua idea, mentre invece se avesse cambiato idea, fosse entrato in campo con il cartellino giallo posto il cartellino rosso, non ci sarebbe stata nessuna penalizzazione, proprio perché l'episodio era di difficile lettura. Ovviamente ci sono episodi, ci sono anche episodi molto più semplici, un calcio di rigore che viene assegnato, che deve essere valutato in campo, se si viene corretti dal VAR, ovviamente una penalizzazione ci deve essere, anche perché la concorrenza tra arbitri che esiste, perché ci sono le graduatorie e le valutazioni servono proprio per stilare le graduatorie, si forma soprattutto sulla bravura, e la bravura è anche quella di non ricorrere all'on-field review, al VAR.
Certo. Stefano Impalomeni? No,
io sono curioso proprio sull'attività di Marelli, le chiedo, cioè, sono curioso, come fa a seguire tutti gli episodi così? Cioè, ha un team o fa tutto da solo? Perché non è facile. Poi,
tutto
non
in
è
diretta, semplice, tra le altre cose.
La mia curiosità, no, sono, è collegata alla sua attività.
Sono da solo, tutto non voglio nessuno. Naturalmente c'è una persona che mi aiuta, che è l'EVS, ed è una persona che mi consente di rivedere gli episodi dalle varie inquadrature che vengono trasmesse in televisione, ma rallentate oppure riviste più volte la stessa immagine per capire più o meno in tempo reale quello che è successo, per poi dare una spiegazione. E magari anche in alcune circostanze anticipare quello che potrebbe essere il risultato della revisione o eventuale revisione VAR. Naturalmente sono un essere umano, anche io sbaglio, ho sbagliato, sbaglierò, è abbastanza normale.
Ma quello, no, guarda, però non è semplice.
Non è semplice, perché poi penso che avviene tutto in poco tempo anche per te, Luca, quando stai lì ad esaminare un episodio, no? I tempi sono veramente ridottissimi, ristretti, c'è la velocità, e quindi anche questo va considerato come fattore.
Come ha detto ieri
giudizio.
Rocchi, la velocità è importante ma non è fondamentale.
Esatto.
Fondamentale poi la decisione, la scelta finale.
Per me invece è un pochino differente,
esatto,
perché anche la velocità è anche quella fondamentale, perché devo spiegare in tempo reale quello che è successo. E poi naturalmente può capitare che ci sia anche un'interpretazione personale che diverga non soltanto da quella dello spettatore, perché questo è normale, ma magari anche da quella di Rocchi stesso, della commissione della CAN. Per dire, ieri abbiamo visto quattro episodi sui quali avevo dato più o meno la stessa spiegazione. Capiterà sicuramente che ci saranno episodi che hanno dato, sulla quale ci sono valutazioni differenti, ma è normale. Non possiamo pensare che tutti gli arbitri possono essere sempre d'accordo su ogni episodio. Il caso è un gioco di contatto e come tale è interpretativo. Ci sono, è inutile illudersi che si possa arrivare a una oggettività totale su tutti gli episodi. Un contatto tra giocatori sarà diverso sempre per qualche particolare. Prendiamo 10.000 contatti tra giocatori, ci saranno 10.000 particolarità di quel contatto. Bisogna valutare anche sulla base di sensibilità personale, regolamento ovviamente, ma anche sulla base della propria sensazione, e questa è probabilmente la differenza.
Sì, sì, ci stanno scrivendo alla 331-8200-93 i nostri ascoltatori, qualcuno non è ancora d'accordo con l'espulsione di Baschirotto, lì l'arbitro
è legittimo.
Sì. Io per esempio sono d'accordo, vedi, io appartengo a quelli che io sono d'accordo sul rosso, che vi devo dire, però lì mi è piaciuto anche, ho apprezzato in quel tratto, diciamo, di video che ci hanno fatto sentire e vedere, anche l'arbitro che alla fine poi è deciso nella, cioè lui dice per me è rosso, cioè quindi pur assumendosi, diciamo, la responsabilità, quindi lui l'ha vista in quella maniera, ha deciso, nonostante, correggimi Luca, il VAR era più propenso per un giallo, giusto?
Sì, perché altrimenti non l'avrebbe richiamato. Esatto. Cioè, se avesse valutato che c'erano elementi per il rosso,
non l'avrebbe richiamato. Lasciato. Certo,
no,
certo,
in realtà certo. È oggettivamente un cartellino giallo quello, perché Marinelli si è un po' impuntato, non è la prima volta, perché era già successo, vi ricorderete, 2 anni fa per Venezia Bologna, che era stato richiamato dopo aver segnato un rigore che non c'era, e lo confermò nonostante l'utilizzo dell'on field review.
Certo.
In quella circostanza venne sospeso, in questo caso invece non credo che verrà sospeso, perché è un errore la sua valutazione, però dal vivo anche a me era sembrato cartellino rosso.
Bisogna pesare
un po' quelle che sono anche le decisioni assunte.
Intanto vi do un'ultima ora: lesione del bicipite femorale destro per Krunic, il centrocampista sarà rivalutato tra 10 giorni, e questa è una pedina importante che potrebbe mancare nel centrocampo del Milan. Luca, ti chiedo una cosa, invece su Berardi sei d'accordo anche tu sul rosso, no? Mi sembra di ieri.
Sì, ecco, ieri abbiamo avuto anche su Berardi. Io l'ho detto subito, chiaramente rosso. È un rosso. Quello che ancora si fa fatica a comprendere è che il mio ruolo è anche quello di spiegare il motivo per cui sulla base del protocollo, avevo ipotizzato fin da subito il fatto che non ci sarebbe stata revisione VAR. Perché siamo d'accordo, è rosso, sì, è rosso. Perché non c'è stata revisione VAR? Perché quello che ho cercato di spiegare proprio, e che probabilmente fa ancora fatica un po' a essere ben assorbito, è che al VAR si va nel caso in cui ci sia un chiaro ed evidente errore. Se il barista ritiene che invece ci siano degli elementi che sostengano la tesi sostenuta dall'arbitro in campo, non c'è richiamo. Non vale la frase almeno vai a rivederla, oppure non è neanche andato a rivederla. No, o si va a rivederla o non si va a rivedere. Qua bisogna essere chiari. Per esempio, ieri sull'episodio ho detto, secondo me ci sono due parametri almeno che fanno propendere per la sostenibilità del cartellino giallo, vale a dire il fatto che subito dopo il contatto Berardi ha piegato il ginocchio, motivo per cui non si può parlare di entrata, sì, sicuramente è un'entrata scomposta, ma non ha affondato il colpo, e il secondo motivo è che la velocità dell'impatto non è stata così elevata. Questi sono i due elementi che secondo me hanno sconvinto il VAR a non intervenire. Se ci fosse stata velocità più elevata del contrasto, cioè due giocatori che vanno uno incontro all'altro, aumentando chiaramente la pericolosità dell'intervento, e il ginocchio fosse stato rigido per un periodo di tempo più lungo, sicuramente ci sarebbe stato un field review. In realtà, proprio in diretta, ho detto proprio questo, che avevo molti dubbi sul fatto che ci sarebbe stata revisione, proprio perché c'erano degli elementi che favorivano la decisione del cartellino giallo. Detto ciò, ho detto chiaramente che secondo me sarebbe stato meglio estrarre il cartellino rosso, e probabilmente l'arbitro, nonostante fosse nella posizione ideale, cioè nella posizione giusta a livello tecnico, in quel momento doveva trovarsi lì, è stato sfortunato perché ha avuto la peggior visuale possibile e ha visto probabilmente qualcosa che non è esattamente quello che è successo in campo.
Sai, Stefano, in presa diretta anche a me è sembrato meno impattante.
No, ma l'ha spiegato, io l'ho seguito, l'ha spiegata bene.
Poi dopo però, quando hanno fatto vedere il replay, lì ho detto mamma mia, cioè mi sono impressionato più nel replay che nell'azione in diretta.
Berardi,
sì.
Però lui piega il ginocchio e cerca di limitare i danni.
Esatto, cioè quindi... questo, cioè a me in diretta mi aveva dato un'impressione.
E come ha spiegato bene Marelli, la velocità non era così elevata, credo che siano stati questi gli elementi per quali poi dopo...
Sì. Senti Luca, un'altra cosa che ti voglio chiedere, che è diventato anche questa un po' oggetto di qualche domanda, l'abbiamo avuta anche oggi, sul gol di Di Marco, no? La posizione dei bastoni, la visuale. Io oggi ti devo dire, come tutti i lunedì mi piace anche leggere nei giornali le varie moviole, non ho visto nessuno analizzare questo episodio e mi sembra che ci sia tornato soltanto su Tutto Sport Calvarese. E volevo sentire anche un po' il tuo pensiero su quell'episodio, perché qualcuno sostiene che Bastoni era simile alla situazione accaduta nel Milan e quindi ostruiva la visuale del portiere, rivedendo il replay da dietro, che tra l'altro ha proposto da zona, a me non sembra che dia fastidio alla visuale del ecco, io ho guardato quel replay al momento che parte il tiro, c'è una telecamera da dietro proprio che mostra da zona, e quando parte Bastoni non sta davanti al portiere, ecco questo.
Esattamente, proprio hai centrato il punto perfettamente. Quello che bisogna valutare in una circostanza del genere è se il giocatore ostruisca anche parzialmente la linea di visione del portiere. In realtà l'abbiamo visto ieri, da quell'immagine non c'è mai un'ostruzione, il portiere ha sempre visto il pallone, il pallone non è mai sparito dalla sua visione, se non in coincidenza con alcuni giocatori che però erano in posizione regolare. Poi tra l'altro, dall'immagine che abbiamo avuto ieri da un fotografo, credo che sia, si vede proprio infatti Eboué che con il suo piede probabilmente tiene in gioco tutti, si vede il calzettone blu che tiene in gioco tutti, probabilmente Eboué teneva in gioco tutti con il suo piede destro. Naturalmente questo ci interessa per togliere qualsiasi dubbio, ma se dovessimo evitare di tenere in considerazione questa immagine, che non è ufficiale perché non fa parte delle immagini del VAR, in ogni caso la posizione di Bastoni non è influente, proprio per il motivo che hai perfettamente spiegato.
Però ti chiedo una cosa, scusami, sai, io sono curiosissimo su queste situazioni. Il diciamo criterio di giudizio in quella circostanza è soltanto impedire o meno la visuale al portiere, giusto? Non c'è un altro criterio da prendere in considerazione, se disturba o meno, cioè soltanto la visuale, giusto?
Sì, perché all'una è collegato anche il disturbo. Se il portiere perde di vista il pallone a causa di un giocatore in fuorigioco, in quel momento il fuorigioco è impattante sulla capacità del portiere di poter compiere la parata senza avere nessun ostacolo di fronte a sé, che in questo caso è visivo.
Stefano, mi sembra anche in questo caso c'è poco da aggiungere.
Sì, sì, sì. No, io invece volevo fare un'altra domanda a Marelli.
Abbiamo ancora qualche
giudizio,
minuto.
Il suo giudizio personale complessivamente sulla classe arbitrale. Si parla tanto di ricambio generazionale adesso, al di là dell'ausilio della tecnologia. Come le sembra? Siamo in via di miglioramento? C'è qualche talento da seguire? Qual è la sua classifica personale, se la può fare, insomma, dei migliori, di quelli più convincenti?
Allora, classifiche non ne faccio mai, ma non perché non voglio calarmi in questa attività, ma semplicemente perché ci sono stato io con loro, ho fatto parte di quel gruppo e non voglio,
è carino,
molto, no, ho trovato sempre poco elegante, soprattutto per rispetto di quello che fanno loro, stilare delle classifiche. Naturalmente ho dei preferiti. Siamo in una fase di transizione, questo è vero. Abbiamo visto Irrati e Valeri che si sono ritirati, hanno preferito dedicarsi tanto al VAR perché per motivi personali non ce la facevano più, probabilmente anche a livello atletico, magari mancavano di stimoli per aver arbitrato tutti i big match più volte e sapendo che non, a livello internazionale non avrebbero potuto avere nessun tipo di risultato ulteriore. Hanno preferito dedicarsi, ho apprezzato molto questo farsi da parte volontario. Però dobbiamo considerare anche che i grandi arbitri cominciano ad avere una certa età. Orsato fra un mese compie 48 anni, Dovegna quasi 45. Lo stesso Masta, che è sempre stato il giovane della covata, comincia ad avere 42 anni. Perciò bisogna trovare arbitri nuovi anche a livello internazionale. Stanno venendo fuori molto bene, stanno emergendo molto bene Colombo, che al di là dell'episodio di Berardi comunque rimane un arbitro che era la 18ª partita in Serie A, gli viene assegnata a Sassuolo Juventus fino a 10 anni fa, alla 18ª partita si arbitrava una partita di quarta fascia, adesso alla 18ª partita si arbitra una partita di prima fascia, è evidente che si sta un po' forzando per il ricambio generazionale. Marcenaro ieri a Empoli ha convinto, anche se non ha convinto fino in fondo, ma è un arbitro su cui si può puntare. Poi ci sono altri ragazzi come Feliciani, che non è giovanissimo, ha 33 anni, è un pochino più grandicello di Colombo e Marcenaro, ma si può lavorare bene, abbiamo visto anche ieri. Ci sono dei ragazzi su cui si può puntare, anche Massimi è un arbitro su cui Rocchi punta molto ed è ancora molto giovane. Bisogna avere anche un po' di pazienza. Io capisco che il tifoso di pazienza non ne ha mai, perché vorrebbe vedere sempre la prestazione perfetta del Collina di turno, ma di Collina ne è nato uno solo e probabilmente non ne nascerà mai nessun altro. Vabbè. Bisogna pensare che ci sono dei buoni arbitri, magari non abbiamo i fenomeni in questo momento.
Però qui una risposta me la può dare Marelli.
Sì.
Si parlava di Sozza,
sì,
come talento,
che è stato elogiato da parecchi.
Da parecchi. Mi sembra, non lo so, io poi non è che ho una cultura specifica in materia, però mi sembra un pochino indeciso. Cioè, dopo un inizio promettente, mi sembra che lo vedo indeciso alcune volte.
È andato
anche
bene
abbastanza
nel derby di Milano.
Sì, però non rendimento così, che uno si aspettava molto di più, ma questa è una mia personale.
Luca.
Allora, Sozza non l'ho nominato per un motivo molto banale, perché lo do per scontato, perché ormai è un arbitro di assoluto livello. Però sono anche d'accordo su quello che ha detto in Palomini, nel senso che l'anno scorso non è stata una grandissima stagione di Sozza, è stata la stagione peggiore probabilmente da quando la Cannes. Quest'anno è iniziato decisamente meglio, il derby ci ha riportato agli occhi il Sozza di 2 anni fa, che l'anno scorso si era un po' smarrito, perché effettivamente l'anno scorso era stato molto impreciso in alcune partite, e per questo mi fa piacere aver visto Sozza nel derby con quella padronanza, mi ha ricordato Sozza di 2 anni fa, ed è sicuramente un elemento che quest'anno verrà utilizzato molto da Rocchi, anche e soprattutto nei big match.
Bene, bene, Luca, siamo arrivati al termine della puntata di questa piacevole chiacchierata. Io ti ringrazio tantissimo, però voglio anche ringraziare chi ci ha concesso la possibilità di parlare con te, Valeria Gelsi di DAZN, responsabile appunto della comunicazione, l'opportunità di farci così chiacchierare con Luca Marelli. Luca, grazie,
buon lavoro,
un abbraccio, grande.
Buon lavoro a voi.
Grazie a Luca Marelli. Allora, caro Stefano, siamo arrivati, non so se proprio c'è un audio finale a chiudere la nostra chiacchierata, mi ha fatto molto piacere.
Un audio, adesso Bremer contro Berardi non era uno incontro all'altro, no, ma che, cioè, gliel'ha dato appena sotto il ginocchio, cioè, avesse preso il ginocchio gliel'avrebbe spezzato. Bremer infatti si è fatto male, è stato in terra diversi minuti e Berardi se ne è accorto benissimo, tutti se ne sono accorti tranne il VAR.
Niente, vedo
non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, cioè uno tenta di dare una, cioè...
Mi fai morire Marco,
no,
guarda.
Ma che devi fare?
Io ma mi sei, guarda, troppo
abbiamo detto una che è da Rosso, l'ha detto pure lui, che altro dobbiamo fare? E uomo sparaga, oh, prendete un fucile e sparate, cioè...
No, ma adesso ci manca l'ultimo audio, cioè... arbitro, capito?
Io veramente,
e adesso... cioè... vabbè,
cioè, vabbè, no, però va bene Piccheri. Così, tanto non ne vieni mai a capo, non c'è niente da fare, tu vuoi stare qui pure ore,
t'ho visto
ore.
Lo sguardo, no, non ci
no,
credo.
Non c'è niente da fare,
però è bello di questo,
bello così,
sport,
dai.
Magnifico, adorabile, passionale.
Allora va bene. Dai Stefano, domani è un'altra puntata, siamo già in,
speriamo che insomma sia sempre
domani
fermento, degli
approfondimenti,
perché
su
oggi
singole
un Maracanà
squadre.
Domani dobbiamo accelerare.
Sì, non ti è piaciuto?
No, sì,
un po',
sì,
più...
però
è stato un po'
insomma
soft.
C'era tanta carne al fuoco, siamo stati buoni oggi
troppo buoni,
oggi siamo stati buoni.
Ma io ho provato a stimolarvi, ma eravate tutti,
no, tutti buoni, sì, non lo so, forse le temperature che sono calate ci dobbiamo adattare, no?
Va bene, dai, domani ritorniamo come sempre domani. Grazie ad Andrea,
ciao Marco, ciao Andrea,
tecnica,
grazie,
grazie a Claudio
Maggiore.
Ferrarese, grazie a Stefano Impallomeni,
Piazza Affari tra poco,
mi raccomando, questa
Cesarini
sera
e Alessandro Sicco,
assolutamente Piazza Affari, ma mi raccomando questa sera ore 21, gol di notte qui,
ah, sì, è vero,
su TMV Radio e su Tele Universo canale 12, vi aspettiamo questa sera,
ciao,
ciao.